right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Viviamo in un periodo in cui non è messo in pericolo solo il diritto internazionale, ma il diritto nel suo complesso. Beh, finché lo diciamo noi può sembrare un'iperbole, ma quando lo afferma una studiosa del diritto penale internazionale come Emanuela Fronza, beh, allora le cose cambiano.
Ogni giorno ci dà la prova che siamo entrati in una fase diversa. Una fase diversa perché? Perché ha ragione a dire che la Corte, il sistema della Corte Penale Internazionale, che è un sistema che si basa su un trattato, quindi richiede agli stati, ai singoli stati di aderire e anche di condividere una quota di sovranità, perché la Corte può eventualmente punire cittadini, però prima c'era qualche stato che osteggiava, Stati Uniti, Cina, Israele, Russia, India, e quindi non faceva parte del trattato. Qualcun altro, come dire, non arrivava fino in fondo a onorare il suo impegno. L'Italia stessa non ha adeguato il proprio ordinamento. Ancora oggi noi non abbiamo i crimini contro l'umanità, quindi ha firmato e ratificato quel trattato, ma non ha onorato fino in fondo. Però l'idea di giudicare gli individui che si macchiano di questi crimini abnormi e gravissimi non era messa in discussione. Adesso mi sembra che ci sia un salto, noi lo chiamiamo un salto di qualità nel volume, si mette in discussione proprio l'idea e si rivendica anche.
Emanuela Fronza, che insegna all'Università di Bologna, ha appena firmato insieme allo storico Marcello Flores il libro Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, edito dalla Terza. E sarà il volume con cui inaugureremo la nuova rassegna Visioni per i diritti umani. Abbiamo scelto 4 libri e 4 film che raccontino la contemporaneità. Ci vediamo mercoledì 28 gennaio alle 18 alla libreria Oepli di Milano insieme a Marcello Flores. Ma c'è il tempo per ascoltare anche la coautrice di questo libro. Emanuela Fronza sostiene che sempre più leader vogliono mettere in discussione l'idea stessa del diritto.
Prima di tutto mi sembra che qui la messa in discussione, l'attacco frontale e spudorato non sia al diritto internazionale, sia al diritto tout court, sia a quel patto di civiltà, prima ancora che universo giuridico e giudiziario, che era stato sancito da Norimberga in poi. Da Norimberga in poi, nel senso che poi nel 49 vengono adottate le convenzioni di Ginevra, fondamentali per il diritto umanitario, e tutta una serie di organismi, la stessa Corte Europea dei Diritti Umani, quindi è un attacco al diritto come limite al potere, come limite alla sovranità. Rispetto a delle possibilità di autoriforma, io credo molto, come diceva anche Nino Cassese, Antonio Cassese, nella società civile come attore della giustizia per i diritti, per l'uguale dignità e per l'applicazione di una legge uguale per tutti. Quindi penso che se ciascuno di noi assume questo impegno e lo assume nel quotidiano con grande serietà, possano esserci dei cammini per cercare di contrastare questa dinamica presente, attuale e molto, molto seria.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi. In podcast.
Parlare di diritti anche quando si parla delle violenze tra adolescenti è una sfida che vale la pena di rischiare, perché è evidente che c'è un diritto violato, quello della vittima, ma c'è anche il diritto di una generazione di avere prospettive e non solo incertezze. E la lotta quotidiana che fanno gli educatori. A Elena Cabrini, responsabile area giovani della cooperativa AEI, abbiamo chiesto cosa intendono i ragazzi quando parlano di sicurezza.
Sicuramente c'è un pensiero di essere comunque esposti a dei rischi, che è un po' l'elemento che li fa poi uscire di casa con il coltello o con lo spray al peperoncino, con l'idea che c'è un mondo fuori pericoloso per cui è bene muoversi attrezzati.
Secondo lei c'è un filo rosso che tiene assieme la violenza che riguarda soprattutto le persone più giovani, gli adolescenti?
Un filo rosso legato a aspetti di marginalità sociale, di deprivazione sociale, culturale, economica e quindi un tema di rabbia e forse anche le ricadute di quello che nel mondo oggi sta accadendo, per cui le numerose guerre, numerosi conflitti, una politica che parla spesso con linguaggi violenti, dove ci sono i buoni e i cattivi, gli abusivi.
Cioè assorbono il clima anche politico nazionale, anche il clima di guerra e di violenza che riguarda oramai, ma possiamo dirlo, forse tutto il mondo?
Ma sì, lo assorbono, se sentono la precarietà.
La risposta del governo è tranchant. Se c'è violenza, si interviene con i metal detector nelle scuole. E chi se ne frega se l'accoltellamento e le risse avvengono pochi metri fuori da quelle scuole. Sentiamo ancora Elena Cabrini, responsabile area giovani della cooperativa AEI.
Questi ragazzi parlano di una difficoltà a comprendere il senso di una sospensione, perché comunque tendenzialmente l'idea è che dietro un gesto, anche violento, ci sia una comunicazione che è stata veicolata in modo inadeguato. E quindi l'ascolto di che cosa anima questa violenza e che cosa è il contenuto comunicativo di quel gesto, è importante aprirlo, questo dialogo, mantenendo sempre salvo il fatto che deve essere dato grande ascolto e grande spazio anche a chi è vittima, anzi direi prioritariamente a chi è vittima, però non entrando in quella ottica manichea per cui allora c'è solo il bianco e il nero e si mette il metal detector.
حقوق الانسان.
حقوق الازرع.
حقوق البشر.
Права человека.
Права людини.
Mga karapatang pantao.
Женщин.
Derechos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
Difficile definire il genere letterario degli ultimi libri di Bruno Arpaia, un mix tra romanzo di fantascienza e pamphlet politico. Perché quel mondo distopico, riscaldamento climatico, società divisa in caste, sorveglianza estrema, è drammaticamente verosimile. Bruno Arpaia presenterà questo pomeriggio, 26 gennaio, il suo nuovo romanzo, Il mondo senza inverno, edito da Guanda, alle 18.30 alla libreria Centofiori di Piazzale d'Ateo a Milano. E noi vi salutiamo con l'autore che legge l'incipit del suo ultimo libro.
Dovettero pregare, domandare, urlare, piangere, implorare, firmare documenti perché la polizia si occupasse del cadavere di Livio. Non era giusto. Il suo destino non poteva essere quello di finire in una fossa per i clandestini e diventare biogas per il governo della Scandinavia. E ci riuscirono. Così, quel pomeriggio, Ahmed e Marta lo stavano aspettando fuori dal tanatorio, un edificio bianco a un piano, nella periferia di Casaberca, circondato da pioppi, cipressi, ulivi, siepi di mirto e bosso. Nessuna cerimonia, nessun rituale, ma dovevano considerarsi fortunati. Alle 10 passate, quando il sole era ormai basso dietro gli alberi, schizzando il cielo di viola e di magenta, la porta a vetri si aprì con un ronzio e apparve sulla soglia un uomo con un completo nero, una console e una scatola argentata fra le mani. Livio Del Mastro, disse, storpiando un poco il nome. Chi è che lo ritira? Io sono, ero il cognato, disse Ahmed. Metta una firma qui. Miguel e Sara li aspettavano alla macchina, le mani nelle tasche dei vestiti che gli avevano dato i poliziotti. guardavano la scatola. Quando Ahmed li raggiunse, scambiò un'occhiata rapida con Marta e sistemò le ceneri sul sedile dietro, fra i ragazzi. «Attenti che non cada», disse, e poi spiegò: «Voi ora, per la legge Danielsen, siete la mia famiglia. Io sono responsabile per tutto quel che fate, perciò mi raccomando».
Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.